Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Bene, come ogni giovedì sono qua. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, di cosa parliamo? Innanzitutto vi ricordo che domani c'è il settimo incontro dibattito sulla via occidentale della conoscenza proprio del paganesimo politeista che teniamo a Marostica. Marostica, il punto di appuntamento è in via Montello 66 davanti alla sede ex emittente regionale Veneta. Vi ricordo che una volta abbiamo tenuto una serie di conferenze là dentro. E dal momento che adesso la radio non è più in grado di pagare l'affitto, cioè ha dovuto rinunciare a quella sede, è comunque il nostro punto d'incontro. Per cui ci ritroviamo là davanti alla ex sede emittente regionale Veneta, ex sede emittente Radio Gamma 5, e l'appuntamento è dalle 8:15, cioè dalle 20:15 alle 20:40. Dopodiché, quando le persone sono arrivate, facciamo una carovana e andiamo alla sala dove teniamo il dibattito. L'incontro di domani vertirà su ascoltare il mondo attorno a noi. Ricordo che ascoltare il mondo attorno a noi è l'attività propria dell'apprendista stregone, cioè cosa qualifica la capacità dell'apprendista stregone? È proprio la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. Naturalmente esistono tanti livelli, tanti modi e tante categorie attraverso le quali ascoltarlo, però è importante che noi impariamo ad usare la nostra attenzione per fare questo, cioè siamo attenti al mondo e la cosa più importante è che separiamo ogni mediazione, ogni mediatore che vorrebbe frapporsi fra noi e il mondo. Questo è importantissimo che ciò avvenga. Bene. E questo è l'argomento di domani. Vi ricordo che dopo il ciclo continuerà il terzo venerdì di ogni mese e continuerà con palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome e la prima parte chiuderà con l'arte dell'agguato, descrizione dell'agguato. Allora, appuntamento domani dalle 20:15 alle 20:40 davanti ex sede emittente regionale Veneta. Via Montello 66, vi ricordo che via Montello 66 è la statale che da Marostica porta a Bassano e poi raggiungiamo la sala del dibattito. La volta scorsa c'erano delle persone nuove che erano arrivate, volevano dei materiali, io ne avevo pochi, insomma qualcosa gli ho regalato e niente, questa volta spero di portare un po' di materiale, anche da vendere, da offrire, insomma, anche perché bene o male bisogna sempre finanziare Radio Gamma 5 se ci riusciamo. Se ci riusciamo. L'altra volta non ne avevo portati perché pensavo, cioè, non è che tutte le persone che vengono continuano a comprare i libri o continuano a comprare i nostri materiali. Quasi tutte le persone che vengono, i materiali ormai li hanno tutti, insomma. Per cui sarà difficile dare via dell'altro materiale e tirare su dei contributi attraverso il materiale. Però quando ci sono delle persone nuove è abbastanza importante, insomma. Allora, appuntamento domani sera con Ascoltare il mondo attorno a noi. Ah, oggi a proposito non c'è Francesco. Francesco mi ha telefonato ieri che non poteva esserci perché con la dichiarazione dei redditi modello 740 purtroppo è impegnato in modo massiccio, diciamo, in modo molto forte, insomma, in questa attività. A proposito del modello 740, vi ricordo di firmare per lo Stato. Adesso con le elezioni è cambiato anche la direzione dello Stato. Cosa succederà? Non è importante, non è una cosa che ci riguarda, o meglio, ci riguarda e stiamo molto attenti a quello che succede, però per quanto riguarda l'8 per 1000, vi invito sempre a separare la vostra responsabilità dal dare soldi alla Chiesa Cattolica, anche se la Chiesa Cattolica ha già messo le mani avanti perché vuole i soldi, vuole i soldi, vuole i soldi. Solo con i soldi la Chiesa Cattolica può continuare a stuprare bambini. Pertanto separare la responsabilità personale da quello che sono le eventuali decisioni di uno Stato, di un governo, di chiunque altro. Pertanto firmate per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica, non firmate per nessun'altra confessione religiosa. Detto questo, passiamo un pochino alla trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi che verterà su un piccolo pezzo e parleremo dei figli di Zeus e di Era. Sapete che stiamo parlando sempre del commento alla Teogonia Esiodea e ciò che tocca oggi sono i figli di Zeus ed Era. Abbiamo già visto come Zeus abbia fatto nascere tutta una serie di figli, no? E questi figli che nascono in realtà sono forze della trasformazione dell'esistente. Cosa sono gli dèi? Gli dèi sono le forze di trasformazione dell'esistente. Gli dèi sono interni, sono il crogiolo in cui l'esistente si muove, si forma e si forgia. Dentro ognuno di noi ci sono tutti gli dèi. Nostro compito è quello di alimentare questi dèi prendendoci in nostre mani la responsabilità della nostra vita. Ricordatevi, noi siamo tutti gli dèi sono dentro di noi e sviluppando quel Dio, quell'altro Dio dentro di noi, chiamiamo gli dèi fuori di noi affinché rispondano. Soltanto un cuore impavido, un cuore coraggioso può chiamare gli dèi ad affiancarlo. Per cui vincere la paura e cominciare a coltivare il coraggio nell'affrontare le contraddizioni, i problemi, le istanze della nostra vita è il primo modo con cui noi possiamo chiamare gli dèi. E quando si vince il coraggio, in realtà si alimentano gli dèi dentro di noi. Si alimentano gli dèi nell'affrontare le condizioni della vita. Pertanto abbiamo visto come da Zeus nasca Atena, come da Zeus nascano le muse, come da Zeus nasce Apollo e Artemide, e mentre invece i titani sono alle spalle. I titani fanno Meti, l'intelligenza, il nous, e Zeus trasforma Meti in l'intelligenza, il nous degli esseri figli di Era. Vediamo come i titani fanno Latona, fanno il ventre da cui germina la vita, da cui germina la coscienza, e Zeus dalla Latona fa gli esseri bisessuati. Vediamo come Mnemosine, dalla titanessa Mnemosine, e Zeus fa generare i canali di passione, le muse, per costruire l'eternità, e così via. Pertanto vediamo sempre come i titani sono la base della costruzione all'interno della Teogonia Esiodea della vita, come la vita si presenta oggi, e Zeus prende dai titani e trasforma ciò che appartiene al titano, cioè ciò che il titano ha costruito, e li trasferisce fra gli esseri della natura. Ma fra gli esseri della natura, la natura è Era. Era è per eccellenza la sposa di Zeus. Ricordiamoci che Era è l'essere natura, Zeus è l'atmosfera e Rea è la coscienza di sé, di questo pianeta. La Terra è Rea, l'essere natura è Era, Zeus è l'atmosfera. L'atmosfera è Zeus, cioè la coscienza divina è l'atmosfera. Non esiste il Dio del cielo. Non esiste un Dio padrone del cielo, se non nell'interpretazione propria del cristianesimo. È il cielo che è un Dio, è la terra che è un Dio, è l'essere natura nel suo insieme che è un Dio. Non c'è un Dio della natura, un Dio della terra, ma è la terra un Dio. Ricordatevi sempre, sempre queste cose. Sono gli elementi fondamentali affinché noi non ci perdiamo nei mondi. Bene, passiamo allora ai figli di Zeus ed Era. Era è l'essere natura, e con Era Zeus costruisce e determina le condizioni in cui gli esseri della natura possono svilupparsi. In realtà ad Era, come ad ogni altro Dio e come anche a noi stessi, interessa solo se stessa, il suo sviluppo e la sua crescita. Nel discorso fatto nella trasmissione precedente, no, il radioascoltatore ha detto le gazzelle corrono e il leone si mangia la più lenta, cioè quella che si è distratta, no? Le gazzelle non è che corrono per salvare la specie, corrono per salvare se stesse, e proprio perché salvano se stesse che salvano la specie e arricchiscono la specie. Ricordatelo sempre. Quando io uso il termine togliersi dal centro del mondo, significa togliersi dalla posizione per la quale pretendiamo che il mondo sia il nostro servizio. Addirittura arriviamo a un livello tale di pazzia costruita dal monoteismo per cui ci pensiamo degni dell'attenzione del Dio creatore dell'universo, noi piccoli vermetti su un pianeta infimo, che è infimo davanti all'universo più immenso, ci pensiamo così, cioè solo la pazzia del monoteismo arriva a concepire una cosa del genere. Pertanto noi dobbiamo sempre sviluppare noi stessi, togliersi dal centro del mondo significa toglierci dal pensare che il mondo deve esistere solo per noi, però togliersi dal centro del mondo ci permette di mettere i nostri interessi al centro della nostra attività, cioè io devo diventare forte, io devo diventare consapevole, io devo sviluppare la mia intelligenza, io devo sviluppare tutti gli dèi che ho dentro di me. Per cui metto al centro dei miei interessi me stesso solo perché l'ho tolto dal centro del mondo, cioè solo perché non pretendo più che il mondo mi ruoti attorno, cioè in pratica non pretendo più di piegare il mondo alla mia volontà, ma uso la mia volontà per attrezzarmi e muovermi meglio nel mondo. Questa distinzione è un altro fondamento, è un altro pilastro fondamentale. A Hera interessa solo se stessa, il suo sviluppo e la sua crescita. La sua crescita non può avvenire appropriandosi degli esseri, ma deve costringere gli esseri che crescono in essa a sviluppare delle strategie di crescita attraverso le quali arricchire Hera stessa. Per riuscire a costringere gli esseri in Hera a svilupparsi e a sviluppare Hera stessa, è necessario che ci sia la possibilità del premio. Non solo lo sviluppo soggettivo garantisce una migliore esistenza ed una migliore soddisfazione dei bisogni soggettivi dei figli di Hera, ma il premio è la possibilità per i figli di Hera di trasformarsi in dei. La possibilità che Hera e Zeus donano attraverso lo sviluppo di tensioni divine nelle quali costruire se stessi. Hera alimenta se stessa, il proprio divenire. Zeus immette le sue variabili. E lo fa perché? Per alimentare il proprio divenire. Ricordate quando abbiamo parlato del generare? Si è detto che ogni essere si genera da sé. Si è detto che gli dèi costruiscono delle situazioni per costruire al meglio se stessi. Nel farlo, costruiscono un'oggettività dinamica all'interno della quale altri esseri riconoscono se stessi cercando delle strategie per riuscire ad esistere. Per riuscire a trasformarsi in dei. Si è detto che i titani stabiliscono le condizioni della trasformazione. In queste condizioni, per affermare il diritto ad imporre la propria determinazione e la propria progettualità, Zeus combatte la grande battaglia attraverso la quale si arroga il diritto di stabilire le proprie regole. Quelle regole hanno costruito il nostro divenuto. Da quelle regole leggiamo il passato, ed Hera è l'essere natura che, unita in amore con Zeus, determina le regole per i suoi figli, figli che lei accudisce amorevolmente, ma che devono esistere per il suo potere di essere. Proprio perché alimentano il suo potere di essere, agisce affinché siano sempre più forti, sempre più attrezzati per affrontare le sfide della loro esistenza, consentendo loro di uscire da Hera stessa e presentarsi alle porte dell'Olimpo. Zeus ed Hera non possono prescindere dal presente nel quale operano. Le regole che portano a trasformare gli esseri che germinano da Hera sono quelle stabilite dai titani. Gli esseri germinino da Hera, ma sia Ecate la soglia da attraversare per giungere all'Olimpo. Ecate è la regola universale, il divino fatto coscienza di sé, davanti al quale Zeus ed Hera si inchinano e dal quale Zeus ed Hera traggono la forza divina per costruire le regole all'interno della quale, delle quali costruire il divenire dei singoli esseri. Era aggiunge divino fondendo il divino, e questo divino è rappresentato dai figli di Era stessa. 3 sono i figli che germinano da Era e Zeus. 3 sono i divini che si calano fra gli esseri della natura per alimentarne la loro consapevolezza. Era si nutre di questa consapevolezza. Questa consapevolezza si trasforma in patrimonio della specie, e quel patrimonio diventa il grande potere di essere di Era. La consapevolezza della specie, figlie di Era, si trasforma in eredità che viene tramandata attraverso la generazione di nuovi nati. Attraverso questo tramandarsi Era diventa ricca e potente, in quanto lei è la risultante di tutte le consapevolezze proprie di ogni specie che da se stessa germinano. Per ottenere questo risultato è necessario che il germinatore dei figli di Era sia, che il germinare dei figli di Era sia il più ricco possibile. È necessario che la consapevolezza non solo si tramandi di generazione in generazione, ma è necessario che ogni generazione sia consapevole del ruolo che assume nel costruire se stessa e nel tramandare quanto è in se stessa e per se stessa ha costruito. Una visione che abbracci il futuro che viene incontro e che la generazione presente non può ignorare. Proprio perché la generazione presente non può ignorare il futuro che viene incontro, deve vivere il presente in sé e per sé, deve soddisfare le proprie tensioni e i propri bisogni. Altri dei manifestano questo, ed ad Era interessa che la generazione presente non possa tornare indietro, sia costretta ad affrontare il futuro che gli viene incontro, che lo voglia o meno. Non c'è ritorno nell'utero. Se avanti e indietro il cammino è ugualmente lungo e ugualmente stretto, ad Era non interessa. Indietro per lei non esiste. L'indietro è la distruzione del presente e il ricominciare ad affrontare il futuro su nuovi presupposti. Comunque, per lei l'indietro non esiste. Non esiste una catena del DNA che retroceda. Quando si modifica è comunque un adattamento soggettivo alle variabili oggettive, è comunque un andare avanti. La scomparsa dei dinosauri ad opera di un asteroide che li ha sterminati praticamente tutti non è stato un tornare indietro, è stato il blocco dello sviluppo di quelle specie, ma per Era, l'essere natura, è stato un andare avanti comunque. L'andare avanti non è relativo alle condizioni dei singoli esseri o delle singole specie a cui appartengono, è un andare avanti nel senso di uno svilupparsi relativo all'essere natura nel suo insieme. Come un amico mi aveva spiegato un tempo fa, il brodo primordiale da cui noi siamo usciti oggi non esiste più. Cioè, il brodo primordiale di oggi, tutti i brodi primordiali che noi possiamo pensare e dal quale ognuno di noi emerge in continuazione, cioè continuamente, sono diversi. Per cui il brodo primordiale all'inizio dei tempi, cioè all'inizio del pianeta Terra che si stava trasformando, oggi non esiste più. Oggi esistono altri brodi, cioè praticamente le specie emergono da situazioni genetiche più avanzate, cioè c'è un humus biologico talmente forte da cui nuove specie possono germinare oppure staccarsi da altre specie. Però quel brodo primordiale che c'era all'inizio del tempo oggi non c'è più, non può più esserci. L'essere natura Era cura l'insieme che le permette di crescere e svilupparsi. Solo l'essere umano non cura le condizioni nelle quali costruire al meglio se stesso e i suoi adattamenti. Il movimento che caratterizza lo sviluppo è proprio di Era ed è manifestazione di Era nelle singole specie, quando queste curano le condizioni per le quali svilupparsi al meglio. È la scelta di Giunone di abbandonare la città che non curava la costruzione del proprio sviluppo per andare a Roma, dove i cittadini curavano lo sviluppo del proprio sistema sociale. I romani, allora, manifestavano giunone nelle loro azioni. Era cura le condizioni nelle quali svilupparsi, così vorrebbe che le singole specie dell'essere natura continuassero a manifestare era, curando le condizioni nelle quali costruire il loro futuro. Qualche volta questo non accade, qualche volta tutto viene distrutto, ma almeno provarci. I figli di Era e Zeus sono le condizioni, sono la cura che l'essere natura costruisce per se stessa. Nello stesso tempo sono i divini che i figli di Era devono manifestare e costruire per sviluppare se stessi. Le condizioni dettate da Zeus affinché i figli di Era possano bussare alle porte dell'Olimpo imponendo agli dei di riconoscerli come dei. Tre sono i figli di Era e Zeus che analizzeremo ad uno. Ilizia o Eiletuia, Ebe e Ares. E questo sarà l'argomento per la prossima trasmissione. Praticamente Era è rappresentata come Giunone dalla nascita, cioè la nascita, la trasformazione dell'essere feto in essere fanciullo è attività di Era. E vedremo come la sua figlia Ilizia in realtà non sia altro che la nascita. Ebe è la giovinezza, sarebbe la seconda nascita. E Ares, la contraddizione che si risolve mediante la guerra. E di questo ne continueremo la prossima trasmissione. E allora ricordatevi sempre questo, l'essere natura è un essere in sé, che agisce per sé, che vive per sviluppare se stesso e che per riuscire a fare questo ha bisogno che tutti gli esseri all'interno dell'essere natura vivino per sé e sviluppino se stessi. Solo in questo modo arricchiranno l'insieme dal quale sono usciti. Ricordiamoci sempre questo tipo di concetti, perché è la concettualità, è il meccanismo che è importante per riconoscere gli dèi. Non sono importanti i nomi, non sono importanti le classificazioni, ma è importante la sostanza di rappresentazione del Dio o del Divino, perché solo in questo modo noi lo possiamo riconoscere. A proposito del riconoscere gli dèi, se c'è qualche lettore del giornale La Repubblica, ieri 16 maggio sul giornale La Repubblica c'è stato un lunghissimo articolo che parla degli dèi della Grecia. Un grosso articolo, cioè direi praticamente sono quasi 50.000 caratteri, per cui un lunghissimo articolo, che è la presentazione di un libro che sta facendo Roberto Galasso. Roberto Galasso, cioè praticamente il padrone, il titolare della Delphi, è una casa editrice, è molto legato al paganesimo e sta facendo tutta una serie di lavori relativi allo sviluppo del paganesimo. E fra le altre cose è anche un nome internazionale, cioè lui è anche uno studioso, per cui chiaramente ha tutta una serie di pass anche in ambito culturale, e ha tenuto tutta una serie di conferenze ad Oxford, anche sull'Università di Oxford, a proposito del paganesimo, lo sviluppo e i concetti del paganesimo romano e del paganesimo greco. Bene, nel libro, l'ultimo libro che ha scritto, che non mi ricordo assolutamente il nome, anche perché l'articolo purtroppo non ce l'ho sotto mano per varie condizioni, non sono neanche riuscito a stamparlo, che Francesco fra le altre cose l'ha mandato anche in listbot. Comunque praticamente c'è un'esaltazione degli dèi, e c'è però, come spesso accade in questo tipo di lavoro, la perdita di visione di quello che sono gli dèi, cioè gli dèi pagani antichi che muoiono, cioè non sono più riconoscibili, non sono più visibili. In realtà gli dèi sono visibili, siamo noi che non abbiamo più gli occhi addestrati per vederli. Non è necessario chiedere agli dèi di presentarsi per ciò che sono. Siamo noi che non siamo in grado di cogliere l'aspetto degli dèi e delle loro manifestazioni. E, purtroppo abbiamo messo un mediatore, no? Abbiamo messo un mediatore fra il nostro percepire il mondo, il nostro sentire il mondo e le voci del mondo. Questo mediatore si chiama monoteismo, si chiama condizionamento educazionale, si chiama distruzione della capacità dell'uomo di percepire il mondo, si chiama impedimento, si chiamano catene che inchiodano la nostra libertà di percezione e di intuizione. Ebbene, spezzare queste catene è il nostro compito, è la via della stregoneria e serve esattamente a questo. Comunque è un articolo abbastanza complesso che porta anche a fare un excursus storico della scomparsa degli dèi fino all'avvento dell'illuminismo, specialmente dell'illuminismo tedesco, che va a riscoprire gli dèi sotto una diversa luce, cioè sotto una luce simbolica, non più come voleva far passare il cristianesimo, degli idoli davanti ai quali si mettevano in ginocchio le persone, che il cristianesimo diceva facciamo quello, la stessa cosa, che differenza c'è, ma in realtà delle situazioni simboliche all'interno delle quali gli esseri umani rappresentavano se stessi. Dopo questo sono sparite anche le rappresentazioni simboliche e ha cominciato invece ad emergere gli dèi come forze, come rappresentazione dell'esistente. E là il discorso si è fermato. In realtà bisogna andare oltre a questo, e ciò che può portare oltre a questo è solo la stregoneria. Ma i percorsi di stregoneria sono abbastanza complessi, diciamo così, da percorrere. Esistono soltanto delle persone che li percorrono un po' per vocazione, un po' per necessità e un po' perché non ne possono fare a meno, un altro po' perché altrimenti impazzirebbero. Solo queste persone in realtà fino ad oggi sono riuscite a sviluppare un percorso di stregoneria abbastanza coerente, dopodiché non avevano però autodisciplina sufficiente per mantenere compatto il proprio percorso e si perdevano in meandri assurdi. Bene, noi stiamo invece tentando di far comprendere proprio il percorso di stregoneria, quel percorso che porta agli dèi senza far disperdere le persone, anzi dotando la psiche e l'emotività delle persone di armi con le quali affrontare la vita, cioè quell'armare la propria sensibilità che è sempre stato disprezzato, ignorato, come se essere sensibili, essere emotivi, essere percettivi davanti al mondo, essere esposti davanti al mondo fosse un'infamia, fosse un atto di debolezza, fosse un atto di non vale niente. In realtà invece è un atto di valore, è un atto di prodigio, è un atto di eroismo. Si tratta soltanto che questi atti di eroismo, come la capacità di percepire il mondo, di muoversi, di alterare la percezione, di volare in mondi, di sentire le voci del mondo, devono essere protette, cioè non devono travolgere le persone, e le persone devono imparare a proteggersi, cioè devono imparare a chiamare le cose con il loro vero nome e non farsi travolgere. E qui servono la via, la disciplina, qui servono la percezione armata, cioè la percezione consapevole, la volontà dell'individuo che venga a strutturarsi, ed è quello che stiamo tentando di fare noi, arricchendo il tutto con tutta una serie di preposizioni che possono salvaguardare l'individuo anche nel suo muoversi sociale, cioè nel suo muoversi come essere sociale. Cioè stiamo tentando di costruire la religione pagana politeista che vada ad abbracciare l'insieme delle cose, e questo è il motivo per cui ho fatto in modo di ripulirmi di tutti i sospesi che avevo, in modo da presentarmi a posto. Cioè, da me non troverete mai miracolistica, non troverete mai truffe da baraccone o roba di sto genere. Pertanto ho fatto in modo che il discorso, quello che noi andiamo a fare, quello che stiamo facendo, sia tutto quello che le persone ricevono quando vengono, in modo che non ci sia né truffa, né inganno, né nessun'altra cosa, perché la costruzione del futuro è una cosa talmente importante in questo sistema sociale che se noi la dimentichiamo per un attimo, non è che ci vada male la vita, ma rischiamo di distruggere la vita dei nostri figli, cioè rischiamo di distruggere il futuro. E questa forse credo sia la cosa più aberrante che un essere umano possa fare, ed è quella di distruggere il mondo che i suoi figli o i figli dei suoi figli andranno a percorrere e a manifestare. Credo che sia una cosa infame questa. Bene, passiamo un po' a un attimino di rassegna stampa. Vediamo. Eccolo qua. Allora, sapete bene che noi ormai abbiamo sempre queste notizie giornalistiche che arrivano a quintali, a tonnellate, no? Sembra quasi incredibile, però a volte ce ne sono talmente tante che non sappiamo neanche dove metterle. Poi adesso c'è un nuovo governo, ci sarà un nuovo governo, ci saranno nuove priorità, vedremo un po' cosa succederà. Vediamo il Gazzettino del 15 febbraio 2001. 2 miliardi per le frustate a scuola, risarcimento. A scuola l'insegnante di buone maniere del St. John's College di Sydney lo picchiava con la cinghia di pelle, tanto da provocargli una lesione permanente a una mano. Dopo 16 anni, Paul Hogan, ex allievo, ora trentenne, ha ottenuto giustizia da una corte australiana. La scuola e l'ex insegnante dovranno risarcirlo pagandogli oltre 2 miliardi di lire. Le buone maniere venivano sempre insegnate a frustate, perché frustare le persone è una buona maniera. Questo è l'insegnamento del pazzo di Nazareth e questo è il modo con cui i cristiani hanno sempre trattato la gente nei collegi. Se dovessero pagare un risarcimento del genere per ogni persona a cui hanno non solo massacrato la pelle, ma massacrato la psiche, non credo che neanche il valore di tutto il patrimonio della Chiesa servirebbe, non so, a ripagare pochissime persone rispetto a quello che hanno fatto. Cioè, talmente immani le devastazioni che sembra quasi che sfuggano dall'immaginario, no? C'era un filosofo, credo canadese, Saul si chiamava, si chiama ancora vivo, scrisse un libro, I bastardi di Voltaire, no? E in quel libro metteva in luce che a volte si commettono dei delitti, delle ruberie talmente enormi, che l'immaginazione comune non è nemmeno in grado di immaginarlo. E faceva l'esempio di un tale North che fu incriminato per aver venduto fece un traffico d'armi con l'Iran, no? Ancora 15-20 anni fa, 15 anni fa forse, sì. E questo North fece parecchie decine di miliardi, centinaia di miliardi con quel traffico d'armi. E si metteva in luce come in realtà le fabbriche d'armi facciano traffici per centinaia di migliaia di milioni di miliardi. Però è talmente enorme la cifra, talmente assurda, talmente inimmaginabile, che non è possibile gestirla a livello di opinione pubblica. Mentre invece le centinaia di miliardi fatti da North si chiamava, erano tranquillamente gestibili, cioè si poteva dare un'idea di quanto questo lazzarone aveva rubato. Gli altri, che fanno infinitamente di più, erano fuori dalla portata della gestione dell'immaginazione collettiva. Pertanto delitti infinitamente più grandi di quelli che vengono puniti in realtà vengono fatti quotidianamente, solo che sono talmente enormi da non poter nemmeno essere gestiti. Ci sono dei limiti psicologici, non emozionali, in cui a un certo punto anche l'informazione sfugge. E vi do anche questa notizia, cioè se a un certo punto viene ammazzato un bambino o viene fatto un delitto rispetto a una persona, magari un delitto aberrante, c'è sulle prime pagine dei giornali. Beh, qui abbiamo un trafiletto, sempre del Gazzettino del 15 febbraio 2001, che è esattamente di 5 righe. È solo di 5 righe. E state attenti cosa dice. 27 milioni di iraniani, il 43% della popolazione, è in cura per problemi psicologici. Lo afferma il ministro della sanità Mohammed Farhadi. La depressione colpisce soprattutto donne e ragazzi. Tra le cause, il rigido controllo sociale, le tensioni politiche e le difficoltà economiche. Cioè, condizioni che costruiscono la disperazione di 27 milioni di persone, ripeto la cifra, 27 milioni di persone, per un giornale come il Gazzettino è una notizia di 5 righe. 27 milioni di persone devastate, il Gazzettino gli dedica 5 righe. Domani ci sarà un delitto nel Veneto e ci dedicherà la prima pagina parlando del mostro. Cioè, abbiamo 27 milioni di persone devastate. Cioè, questo, non so, io lo chiamo razzismo, io lo chiamo complicità in massacro, però, insomma, sai, ognuno dà le notizie come meglio crede. 27 milioni di iraniani devastati. Vabbè. Bush finanzia le religioni e Scientology fa domanda. Beh, qui questo mi sembra di averlo già raccontato, no, la storia. E un regime come quelli occidentali, non so se questo governo farà delle eccezioni, quando passa una legge sul finanziamento di un certo tipo di attività, tutti quelli che fanno quell'attività hanno diritto di sottostare a quella legge. Cioè, nel senso che se si dice noi finanziamo un tot di soldi per tutti quelli che fanno assistenza sociale, tutti quelli che fanno assistenza sociale hanno diritto a quei soldi. Pertanto si va a finanziare sì quelli che fanno comodo, tipo i cattolici, ma si va a finanziare anche tutti gli altri. Ve l'ho già detto una volta, no? Se in questo paese venisse distrutta la scuola pubblica, ciò che noi guardiamo come il massimo degli orrori, come il massimo delle porcherie, noi siamo pronti anche a costruire le scuole private. E non potremmo farne diversamente, comunque faremo qualcosa. E avremo le sovvenzioni che hanno i cattolici. Pari pari, non c'è problema. Cioè, certo, il problema c'è per la gente, il problema c'è per chi si vede le infrastrutture di questo paese andate a monte. D'altronde dovete sempre tenere presente che noi viviamo in un'economia che non è reale, cioè un'economia che è fittizia, che è nominale, che in realtà non esiste. Bene, questa economia fittizia, non reale, che non esiste, è sorretta soltanto dall'esistenza di uno Stato e dall'esistenza di alcune strutture all'interno di questo Stato. Se queste strutture venissero a mancare, di fatto chi ha 50, 100, 1 miliardo, 2 miliardi in banca si troverebbe in mano della carta straccia. Cioè, con tutti quei soldi non si comprerebbe nemmeno un chilo di patate. E l'economia fittizia, come sta funzionando qui in Occidente, che è un obbrobrio, è un nonsense, funziona soltanto perché si stanno devastando i paesi del terzo mondo. Devastando i paesi del terzo mondo si aumenta l'immigrazione. Aumentando l'immigrazione si sposta economia fittizia dai paesi a economia avanzata ai paesi in via di sviluppo. Praticamente si va verso un appiattimento di quella che è l'economia mondiale, la globalizzazione, per cui alla fine varranno di più il chilo di patate che non i miliardi, saranno solo carta. Il Giappone sta insegnando una situazione di questo genere. Vabbè, ma tanto a noi non interessa. Ci interessa, ma a noi non ci interessa. Oh, cosa ci abbiamo qui? Guarda, guarda. Parla il presidente della Celera che annuncia le tappe del futuro progetto genetico. Ma riparare una cellula non sarà facile. Werther dichiara La Repubblica del 13 febbraio 2001. La genetica non è tutto. Ambiente e cultura ci cambiano. In effetti, tutto il lavoro che stanno facendo sulla genetica in questo periodo, che è un lavoro estremamente importante, cioè fondamentale direi, è comunque un lavoro meccanicistico, cioè è un lavoro che ancora appartiene al monoteismo. nel senso che si sta studiando l'uomo come essere morto, cioè come cadavere. Cioè in pratica cos'è che si fa? Si studia la composizione del suo DNA e si vede la struttura del suo DNA. Ma per avere la struttura del DNA bisogna che l'uomo sia morto, cioè che quella cellula venga uccisa. Non abbiamo il modo di studiare il DNA, cioè il livello dinamico delle trasformazioni all'interno del DNA, nella persona che sta affrontando e costruendo la vita. Pertanto noi sappiamo cos'è il DNA e sappiamo anche la funzione di tutta una serie di aspetti del DNA, però non sappiamo come funzioni la volontà, l'ambiente, le nostre scelte, la nostra rabbia, la nostra passione, il nostro desiderio sulla modificazione del DNA e sulla modificazione della nostra struttura fisica e psichica. Qualcosa lo stiamo capendo, cioè tipo il discorso dell'Alzheimer che vi ho fatto prima, no? Però in realtà noi non sappiamo quanto le nostre scelte, quanto la nostra cultura, quanto il nostro pensare riescano ad agire sulla nostra struttura fisica. Chiaramente una struttura fisica a posto ci permette di pensare meglio, di vivere meglio, per cui di fare delle scelte migliori, e a sua volta va a reagire sulla struttura fisica. Cioè c'è un rapporto dialettico fra le due scelte. Però in realtà, dato il patrimonio genetico, che è l'eredità che noi abbiamo dalla nostra specie, noi vi aggiungiamo quel patrimonio genetico la nostra capacità di risolvere i problemi nella situazione oggettiva nella quale viviamo, cioè l'esercizio della nostra volontà, delle nostre determinazioni, delle nostre passioni, del nostro pensiero, di tutto ciò che noi esprimiamo. E facendo questo noi arricchiamo la struttura genetica, perché che cos'è una struttura del DNA? La struttura del DNA si è costruita nel tempo, si è costruita in milioni di anni, generazione dopo generazione, ma generazione dopo generazione ha aggiunto qualcosina a quella struttura, l'ha variata, ha portato delle variabili. Ogni generazione ha messo qualcosa per costruire quella struttura del DNA. Quella struttura del DNA non è stata creata di immagine e somiglianza da un dio pazzo che ha detto faccio la struttura del DNA dell'uomo così, ma è venuta formandosi fin dal primo momento che la prima cellula si è mossa nel brodo primordiale, prima cellula o prione, chiamate come diavolo volete. Pertanto le nostre scelte nel quotidiano, nella quotidianità, vanno ad incidere sulla costruzione della futura catena del DNA di nostri figli, di figli dei nostri figli, cioè va a costruire una catena ancora più complessa. Cioè quando io vi dico che è necessario imparare a prendersi in proprie mani le responsabilità della propria esistenza, è anche perché noi abbiamo delle responsabilità proprio per la vita. Se voi e i vostri figli rappresentate una persona, un genitore che prende le proprie mani la responsabilità della propria vita, che va alla ricerca, che studia, che analizza, che sa benissimo di essere all'interno di uno sconosciuto che tenta di penetrare ma che ci prova, sbaglia, fa casini, ci riprova, va sbatto alla testa, cioè vedono una persona che sperimenta, vostro figlio sarà una persona che sperimenta, ma se voi siete delle persone in ginocchio, vostro figlio sarà una persona in ginocchio. Per cui la catena del DNA che tentate di trasferire a vostro figlio, al figlio di suo figlio, è una catena del DNA povera, cioè impoverita dalla vostra generazione. Mentre invece chi si prende in mano la responsabilità della propria vita, chi affronta, chi sbaglia, chi spationa, chi sbatte testa contro il muro, dà ai propri figli una catena del DNA più ricca. E questa è la possibilità. È chiaro che dopo interviene la natura, intervengono tanti altri fattori, ma noi dobbiamo fare il nostro ruolo. Guai se non facciamo il nostro ruolo. Pertanto, ambiente e cultura sono fondamentali. Le catene del DNA sono l'esperienza che ci dà la nostra specie. Però noi quell'esperienza la traduciamo all'interno della nostra vita. Se volete facciamo un esempio. La catena del DNA è quella che i titani hanno costruito. La cultura nella quotidianità è quella che Zeus si prende in mano per trasformarla. Per cui da quello che eredita dai titani, Zeus la trasforma fra gli esseri della natura affinché diventano dei a loro volta. Noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. È chiaro? Magari. Allora, il Gazzettino del 3 febbraio 2001. Passiamo ad un altro argomento. Indagine dell'Università di Cagliari sull'occultismo. Sì, i soliti imbecilli. Cattolici col vizio della magia. Allora, la magia dei cattolici e la magia della stregoneria. Che cos'è la magia dei cattolici? La magia dei cattolici è l'intervento del Dio padrone, è la superstizione, è il pensare che qualcuno ti faccia il miracolo, è pensare di avere un aiuto divino, è pensare di prevedere il futuro attraverso le carte, attraverso gli oroscopi. Questa è magia cattolica. Cos'è la magia della stregoneria? È la trasformazione dell'uomo all'interno della vita, perché l'uomo rompe il mediatore, rompe i rapporti con chi media e si prende in mano la responsabilità della sua vita. Sono due cose assolutamente inconciliabili, dove nel cristianesimo c'è la superstizione, fermati vento, arriva Mosè con la bacchetta magica che fa scaturire le acque e tutto il resto. E questo naturalmente viene riprodotto anche in fantasy, nella fantasy, perché viene riprodotto nella fantasy perché è spettacolare, cioè si può fare spettacolo con questo, con l'uomo che si trasforma, che trasforma se stesso per affrontare meglio la vita, non si può fare spettacolo. L'uomo che ha trasformato se stesso per affrontare la vita può fare spettacolo soltanto negli atti eroici in cui sacrifica praticamente se stesso per aiutare il sistema sociale, ma tutto quello che è il processo di autotrasformazione che arriva fin là, quello non fa spettacolo, quelli sono cazzi suoi. Pertanto quella che è la magia, il concetto di magia e di stregoneria che ha il paganesimo politeista e che ha chi ha rapporti col mondo è diverso, è opposto a quello che è la condizione di magia di quello che è il monoteismo. Cosa diceva questa indagine? I cattolici partecipano alle sedute spiritiche, vanno dai maghi, si sentono colpiti da fatture e maledizione. Sono cattolici, però credono più nei poteri paranormali che nei miracoli. Insomma, italiani credenti, ma col vizio dell'occulto. A dirlo è un'indagine condotta, vabbè, lasciamo perdere questi assassini, perché sono una banda di criminali, sono una banda di criminali, basta, sono un telefono antiplagio, sono una banda di criminali, perché solo dei criminali diffamano le persone, perché questi sono dei criminali, tanto per essere chiaro. Ci sono degli articoli su internet di questi pagliacci. In collaborazione con l'Università di Studi di Cagliari, sono circa 3.000 le persone intervistate, una fascia di età fra i 15 e i 61 anni, diversi gradi di istruzione, diploma, eccetera. La maggior parte degli intervistati è di religione cattolica, il 13% si è dichiarato ateo e il 2,9% buddista. A rivolgersi ai maghi è il 6,4% degli intervistati, il motivo principale che li spinge a questo passo è la ricerca di protezione, ma vanno forte anche per gli affari di cuore col 19% e la salute. Hanno successo le carte, più che gli oroscopi, i tarocchi, vabbè, e dopo il resto ve lo leggete se volete. Comunque questo è importante, cioè chi non ha la capacità di andare a costruire il futuro, di andare ad affrontare la vita, di prendersi le proprie mani la responsabilità della propria vita, deve confidare nella provvidenza del macellaio di Sodoma e Gomorra. Siccome il macellaio di Sodoma e Gomorra in realtà non esiste, si ripiega sulla provvidenza del mago, del taroccaio, dell'oroscopaio, eccetera. Però è sempre provvidenza del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth, perché l'individuo viene privato della propria capacità di determinare la propria vita, di costruire a se stesso, ed è costretto a piegarsi, a sottomettersi, a supplicare il macellaio di Sodoma e Gomorra, che poi va bene anche il taroccaio, va bene l'oroscopaio, va bene tutta questa gente, insomma. Vabbè. Oh, l'amico di Franco, guarda qua. L'amico di Franco, il cardinal Ruini. Allora, il discorso che c'è qui del cardinal Ruini è relativo al fatto che durante le ricerche della catena del DNA si è scoperto che la catena del DNA in realtà, quella dell'uomo, è comune a qualsiasi altro insetto, tipo la mosca della frutta, per esempio, uno degli insetti più studiati, più semplici anche. praticamente si dice che non c'è nessuna differenza fra l'uomo e la mosca della frutta, praticamente hanno insieme praticamente quasi tutto il patrimonio genetico, cioè l'uomo e la mosca della frutta sono esseri all'interno di Era, cioè all'interno dell'essere natura, non c'è assolutamente differenza, hanno due strade evolutive diverse, due trasformazioni diverse, qualcuno ha aggiunto qualcosa, l'altro ha aggiunto qualcos'altro, ma in sintesi sono uguali. Chiaramente questo scoccia moltissimo la Chiesa Cattolica, ha già preso un po' che di mazziate, no? Ha preso la mazziata, credo più importante fu quando si scoprì che l'ovulo delle donne porta mezza catena di DNA nel nuovo nato. La donna non era qualcosa di vuoto, in realtà era l'elemento fondamentale nella costruzione dei figli. Il cattolicesimo aveva sposato la tesi greca, una tesi della Grecia antica, in cui si diceva che l'uomo mette il seme, mentre invece la donna era la terra che faceva germogliare il seme. Però i greci antichi, pur avendo questa visione, avevano rispetto per la terra, cioè la terra era una divinità e la donna era una divinità. Non solo era riconosciuta come essere natura, ma abbiamo Demeter, la crescita stessa che è donna, la trasformazione dell'essere umano in essere luminoso, Ecate è donna, la stessa intelligenza è Minerva, cioè i greci e tutte le popolazioni antiche avevano un grandissimo rispetto e considerazione per la donna, cioè sapevano che era l'elemento centrale della vita. I cattolici non gli fregava niente, a loro gli fregava soltanto di sputtanare, cioè costringere la donna alla sottomissione, no? E pertanto hanno fatto proprio questo passaggio, cioè questa idea, diciamo così, della Grecia antica, però l'hanno svuotata di tutto il divino, l'hanno trasformata in mera materialità proprio per distruggere l'essere umano femminile e ridurlo allo schiavismo. Bene, alla fine dell'Ottocento si scoprì che in realtà, o non mi ricordo esattamente la data, che la donna praticamente metteva mezza catena del DNA, cioè il bambino che nasceva era un insieme sia dello sperma maschile che dell'ovulo femminile. A questo punto chiaramente prese una mazziata sulla testa, perché non era soltanto terra. E adesso prendo un'altra mazziata la Chiesa Cattolica, perché l'essere umano non è diverso dagli altri esseri, non ha una roba a parte, è in realtà parte dell'essere natura nel suo insieme. E allora cosa si inventa Ruini? Ruini si inventa: l'uomo non è un moscerino, il pensiero lo rende unico. Beh, che c'entra? Anche la proboscide dell'elefante rende unico l'elefante. Primo. Secondo. Il fatto che gli animali parlano non significa che non abbiano il pensiero astratto. Siamo noi che siamo sordi alle voci del mondo, siamo noi che non sappiamo usare la magia, per cui siamo sordi. Cioè, è chiaro questo, è il monoteismo che rende l'essere umano sordo alle voci del mondo. Non sa più leggere il pensiero del cane, neanche quando il cane vive in casa. Però il cane sì sa leggere il pensiero dell'essere umano maschile o dell'essere umano femminile. Il cane riesce a comprendere il nostro pensiero, sa ascoltarci. Noi non lo sappiamo ascoltare. Cioè il cane è magico. L'essere umano ha perso la magia perché si è sottomesso al monoteismo. Pertanto l'essere umano è possibile trasformarlo in schiavo, dice Ruini, infatti al pensiero, alla ragione, possiamo fregarlo. Perché senza il pensiero, se voi ascoltate le cose senza pensarle o senza parlarle, percepite qualcosa di diverso da quello che è l'organizzazione delle parole. Ma noi non siamo in grado di ascoltare il mondo. È vero che anche un apprendista stregone è facile da ingannare, però sa ascoltare il mondo, o almeno ci prova. Bene, allora, cos'è che rende l'uomo diverso dal moscerino? Che l'uomo si può mettere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, il moscerino no. Questa è la differenza fra l'uomo e il moscerino. Oh, guarda cosa ci abbiamo. Repubblica del 1 febbraio 2001. Uno studio francese la sterilità è psicologica per una donna su 10. Vero? Infatti, molti meccanismi che esistono fra gli animali, esistono dei meccanismi per i quali viene bloccata la costruzione, anche la stessa germinazione del feto, oppure anche la stessa ovulazione, no? Cioè possibilità di fare figli, quando le condizioni non lo garantiscono. Cioè gli animali sono in grado, cioè molti animali sono in grado di bloccare, anche portare avanti certe gestazioni, quando le condizioni di vita, di mangiare, di salute non consentono di mantenere i figli. Per cui noi abbiamo dentro di noi, anche noi, questi meccanismi, soltanto che li abbiamo persi, cioè abbiamo perso la memoria dell'uso di questi meccanismi e abbiamo perso anche la percezione di quei fenomeni che ci permettevano di mettere in moto o meno quei meccanismi. Però quel meccanismo dentro di noi c'è, e quel meccanismo scatta. Cioè, anziché avere il fenomeno reale per cui quel meccanismo doveva scattare, cioè la nostra specie lo ha costruito, gli mettiamo dei fenomeni fasulli. Facciamo un esempio che non c'entra sulla gestazione, ma che è comprensibile. È stato riscontrato che i stati di ansia, no? Cioè le persone ansiose, tendono ad ingrassare a parità di cibo più delle altre persone. Perché questo? Perché nella nostra specie, nel corso dei milioni di anni, ci si è accorto, cioè la specie ha sviluppato il meccanismo di ingrassaggio quando c'era l'ansia, perché l'ansia era un riflesso soggettivo, cioè era uno stato psichico prodotto dall'uomo in mancanza di cibo. Cioè arrivava l'inverno, l'uomo era ansioso, non sapeva se riusciva ad aver cibo. Cioè l'ansia era dovuta soltanto al fatto che mancasse cibo. Cibo e probabilmente qualcos'altro. Bene, oggi, sto parlando qui in Italia, non è questo che fa scattare lo stato d'ansia, sono altre cose, la vita sociale, i problemi, tantissime altre cose. Però nella memoria della specie non c'è scritto che se capo ufficio ti rompi i coglioni e ti sia ansioso, te viene da sviluppare i muscoli e fargli una faccia tanto al capufficio, ma c'è il meccanismo secondo cui se tu sei ansioso è che probabilmente ti mancherà il cibo e hai paura che ti manca il cibo, allora metti in moto tutti quei meccanismi che ti fanno accumulare grasso. Fa parte della memoria della specie. Allora, delle condizioni diverse che l'ansia che è sviluppata all'interno del sistema sociale mette in moto un meccanismo che aveva la specie per salvaguardare la specie in una situazione diversa. Non so se riesco a rendere conto l'idea. Lo stesso vale anche per la sterilità psicologica delle donne. È un meccanismo che abbiamo dentro e che viene messo in moto e fatto scattare da fattori diversi per cui la natura ha costruito quel meccanismo. Ma noi ne abbiamo tantissimi di questi meccanismi. È uno dei percorsi di stregoneria, cioè la contemplazione, la meditazione, l'ascoltare le correnti vegetative, no? E tutte le pratiche servono anche per riuscire a muovere alcuni di questi meccanismi, perché muovere alcuni di questi meccanismi e riuscire ad averne il controllo, che non è necessariamente quello di non fare figli con concentrazione di testa, non provateci, perché bisogna far scattare i meccanismi giusti e non tutti sono pronti per farlo, per cui siete perda, usate la pillola, usate i preservativi, mi raccomando, anzi meglio ancora il preservativo, perché ultimamente con l'AIDS più fate l'amore, più scopate, ma scopate, non semplicemente fare l'amore in senso romantico, proprio scopate, e più e però usate preservativi, cioè più scopate e più rivitalizzate l'energia vitale, usate preservativi, usate le protezioni che vi permettono di non ammalarvi, a meno che non abbiate partner sicuri, partner tranquilli, e allora fate come volete, arrangiatevi, ma fatelo. Comunque in ogni caso non nella stregoneria c'è l'abilità proprio di tirar fuori questi meccanismi, non so, tipo nelle pratiche yoga per esempio si ferma il cuore, cioè si prende in mano un meccanismo che è quasi simpatico, che però non è del tutto simpatico, e cioè fa parte del sistema nervoso del simpatico, e si ferma, si rallenta quello che sono i battiti del cuore. È possibile farlo, insomma, ci vuole esercizio, ma è possibile farlo. D'altronde se noi dovessimo ragionare ogni volta che il cuore deve battere, vabbè, se possiamo perdere, ma cosa succederebbe? Vabbè, Salute di Repubblica. Già Platone spiegò i mali della psiche. Cioè, la psiche e lo stato fisico. Lo stato fisico e lo stato psicologico. E oggi, dice l'intervista, è la Salute di Repubblica del 22 febbraio 2001. Si sono avute conferme di questi collegamenti fra psiche e fisico, ma non c'è alcun livello di scientificità che li testimoni. Ecco perché è sempre lo psicologo la persona capace di interpretarli. Cioè, non è sempre matematica la faccenda. Anche l'acidità e il bruciore di stomaco rientrano in questo schema. Sì, in un tipo di meccanismo autolesionistico. Si finisce per distruggere proprio quello che si intendeva conservare. Il sintomo psicosomatico nasce da un conflitto inesprimibile che viene prima delle parole e che fa in modo da rigettare su noi stessi tutti i disagi che nascono anche dall'ambiente sociale senza scagliarci contro l'esterno. È un meccanismo simile alla psicosi, tanto che qualche psichiatra fantasioso ha parlato di psicosi d'organo. Praticamente il nostro pensiero è in realtà qualcosa di concreto, cioè un qualcosa di vivo, che non è il pensiero inteso come il nostro uso delle parole, ma è il nostro pensiero inteso come sensazioni, intuizioni, risposte psicologiche, risposte emotive, risposte emozionali a quello che dal mondo ci viene verso di noi. Per cui come noi rispondiamo a tutto questo, così noi ci trasformiamo. Tenetelo presente anche questo, eh. Bene, sono le ore 16, vi ricordo una cosa, che qui abbiamo un solo telefono che funziona. Vi do il numero di telefono del telefono funzionante ed è 049 700 838. Ripeto, l'unico telefono che funziona qui è il 049 700 838. Eccolo qua. Allora, attacco il telefono, se qualcuno vuole telefonare, e intanto parliamo di mobbing. Ricordo ancora che se non bastasse che le strategie, il mobbing e le strategie della stregoneria è un libretto che abbiamo fatto anche qui in radio, proprio come difenderci dalla situazione di mobbing, ancora lo scorso anno, no? Ed è anche in distribuzione se qualcuno lo vuole. A proposito di libri, ho cominciato la correzione di Esiodo, ma andrà avanti penso un paio di mesi, e ho cominciato anche a scrivere un commentario ad un pezzo del libro egiziano dei morti, e si tratta L'uscita dell'anima alla luce, che fosse uno dei pezzi più antichi. Ho cominciato il commentario. Pronto? Ciao.
Oh, oggi ti hai fatto una bella trasmissione, perché ti avvicini a stregoneria vera. Dunque, il concetto.
Non so se sia un complimento o un insulto, ma non ha importanza. Non so se sia un complimento o un insulto, ma non ha importanza.
No, da stregone, ti ho detto, dite sia apprendista.
Dai.
Ad ogni modo, il concetto principale parte dal fatto che il bambino nella fase evolutiva, per quando che nasce non ha paura, che vi è messo paura. Quando che uno ha paura, che è il mobbing, quello che chiamiamo i mobbing, ha difficoltà a evolversi. La paura uno la nasconde e ha difficoltà di nascondere la paura, non che permette di crescere. Perché tutti i soggetti che se si guarda dentro ha paura di essere quello che è, perché deve essere più bei, perché deve essere vestiti meglio, perché deve avere più schei, sono tutti dei candidati falliti. Concetto di adesso chi si deve fare e manipolazione genetica, se perché chi che ha portato questa società volutamente con la paura e a dominare, sa perfettamente che andrà a sterilità. E si deve cercare a livello programmatico di superare il fallimento del suo progetto creando i cloni e che puttanare ha, ma in effetti i farà a fine che faceva che Hitler quando doveva fare la razza pura, insomma. E questo è un progetto che secondo me è un progetto dell'alta massoneria, che non appare ma c'è. E purtroppo per confrontarsi con questa gente qua, che voi gente che arriva a stregoneria, che ha la capacità di autofare e che non ha paura, questa gente qua è una razza in via di estinzione. Boh, te lascio commentare.
Grazie.
Ciao.
Ciao. No, non è una razza in via di estinzione, è una razza che si apre spiragli con molta fatica. Gli stregoni agiscono in mondi della percezione che noi normalmente non neanche consideriamo la loro esistenza. Ma l'altro uno dei problemi poi li abbiamo noi da risolvere, cioè non è che ci risolvono i stregoni, ce li creano piuttosto. Mobbing, quando l'ufficio diventa un inferno, no? Eh sì, questo qua vi ho già detto come fare, come non fare e perché ciò avviene. Non ve lo ripeto più. Il libro comunque è in offerta. Sì, appunto, continuavo il discorso di prima, cioè parte del discorso di Pagnin che sulla paura ha assolutamente ragione, cioè non c'è niente, neanche da commentarlo. Quando le persone sono sillate dalla paura e hanno l'incertezza della loro azione, si può farne quello che si vuole. Sì, e comunque volevo dire che Esiodo appunto ci metterò un paio di mesi a sistemarlo definitivamente, cioè almeno passabile, e ho cominciato appunto il lavoro di uscita dell'anima alla luce, che è un pezzo del libro egiziano dei morti che ci serve proprio per dare un altro aspetto che noi abbiamo trovato in Esiodo. Cioè in Esiodo abbiamo visto il punto di vista degli dèi, no? E invece con l'uscita dell'anima alla luce vedremo il punto di vista dell'essere umano che costruisce lui stesso e che rivendica il proprio diritto ad entrare nell'Olimpo, nel Dwata, nella menti, quello che è, insomma, e lo rivendica in un modo assolutamente diverso da come fa Apollo, per esempio, negli Indomerici. Però sono importanti tutti questi aspetti, perché non esiste delle concezioni pagane fatte da antiche religioni che siano complete, cioè che siano sufficientemente complete. Esistono ogni antica religione pagana ci ha lasciato qualcosa che noi possiamo usare per costruire una struttura di pensiero che poi la portiamo per andare a costruire il futuro. Per cui è tutto importante, solo che non so se avrò abbastanza tempo per fare tutto quello che vorrei fare. Però insomma, ho solo 50 anni, penso in altri 20-30 anni di poterci lavorare ancora, se non mi sparano prima. Vediamo un attimino qui. Sì. Abbiamo la demolizione delle statue d'opera dei talebani. Penso che pagheranno molto caro questo, no? A Jindir in Nigeria, la tragedia del Nigeria. 30 ragazze bruciate vive. Pronto? 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 Simpatico, no? 30 ragazze bruciate vive. I missionari temevano contatti con i maschi. Praticamente le hanno chiuse a chiave dentro i missionari. Quando pensate ai missionari, pensateli sempre come assassini. Assassini, assassini. Pronto? Ricordatevi sempre che sono assassini. Allora, questo è opera di Wojtyla, eh? Un giorno pagherà anche per questi delitti. Vi ricordo che la notizia di questo rogo è venuta l'8 marzo. Non gliene è fregato niente a nessuno. Niente. Vabbè. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto? Ma cavolo, ma che roba.
Pronto?
Pronto?
Mi senti?
Pronto?
Mi senti?
Pronto? Pronto?
Bob. Scientology mi ha depredato. Pia Gardini rivuole 2 miliardi. La donna entrò in organizzazione nell'85 perché la figlia era in cura per droga, costretta a pagare con ricatti e violenze fisiche. Ho venduto tutto, loro volevano anche l'eredità di mia madre, ero terrorizzata. Ragazzi, Se non imparate a vivere strategicamente, che sia Scientology, che siano i cattolici, che siano musulmani, che siano chiunque, l'unica cosa che vogliono è voi stessi. Le persone stanno dimenticando che loro sono importanti, stanno dimenticando di imparare a vivere strategicamente. Mia figlia si droga, perché? Perché? Dopodiché sei oggetto di possesso. Vi ricordate il pazzo di Nazareth cosa dice al ricco? Gli va dal ricco e gli dice: senti, cosa vuoi fare per avere la vita eterna? Bisogna che ti segui i comandamenti. Guarda che mi è sempre fatto, eh? Mi è sempre vissuto onestamente. E allora lui lo ama così tanto. E poi gli dice: non ti resta altro che buttare via la ricchezza e seguirmi, cioè diventare un miserabile. E Stato dice: ma sto matto, ciappa su e va via. E come? Dice Gesù: se sei oggetto di possesso, ti sei sempre sottomesso alle regole, anziché diventare padrone delle regole per gli altri, puoi anche diventare una bestia e mi seguace, no? Sì, dice, quanto è duro che i ricchi entrano nel regno dei cieli. Che significa? Significa quanto è duro che chi ha costruito se stesso si mette in ginocchio davanti a me. Purtroppo di pazzi di Nazareth ce ne sono sempre troppi. E troppi che si mettono in ginocchio gratuitamente. Troppi che costringono altri in ginocchio. Troppi che distruggono il futuro. Ho una bella notizia. 23 marzo 2001. Leggeremo i papiri bruciati a Pompei senza più segreti. Un sistema di filtri applicato ad una macchina digitale modificata per l'uso. Così l'inchiostro si differenzia dal suo supporto e trasforma la scrittura in un'immagine chiara e quasi del tutto leggibile. Cosa significa questo? Significa che potremmo leggere un po' di materiale che i cristiani non sono riusciti a bruciare. Già, è festo. Sì, ma... e cosa scopriamo? Scopriamo che il soldato romano faceva la spesa, decifrata la lista della spesa di un soldato romano di stanza in Britannia. Il contenuto della tavoletta di legno recuperata negli anni 70 all'altezza del Vallo di Adriano è stato letto grazie ad una macchina fotografica che distingue i segni della scrittura dalle venature naturali del legno. La lista decifrata da Roger Tumil comprendeva il corredo di abiti di un soldato del primo secolo d.C., la necessità di un pesante mantello, gravava sulla paga annuale del fante per il 20%. Praticamente si pagavano anche l'equipaggiamento. Che strano. Vabbè, e questo qua, la lettura di questa tavoletta ci dice come il saccheggio non era norma. Il saccheggio si faceva in guerra, ma non era la norma, cioè non si andava per saccheggiare. E questa tavoletta qua lo dimostra. Scontro tra teologi su Satana. Il male non è solo colpa sua. Sotto accusa il decalogo del vescovo di Genova contro il diavolo. Si tratta di Medioevo. Allora, il decalogo del cardinale di Genova, quasi quasi glielo mando a Marco Dimitri, ma credo che ce l'abbia anche. Regole del cardinale. 1. Non dimenticate che il diavolo esiste, sì, nella sua fantasia paranoica però. 2. Non dimenticare che il diavolo è tentatore, sì, nei topruriti sessuali però. 3. Non dimenticare che il diavolo è molto intelligente e astuto, sì, come tu rubi soldi a chi non si può difendere. 4. Sii vigilante negli occhi e nel cuore e sii forte nello spirito e nella virtù, così stai meglio in ginocchio e io ti frego meglio. 5. Credi fermamente nella vittoria di Cristo sul tentatore, sì, quello che metti in ginocchio chi non si può difendere gli sgozza. Secondo il vescovo lui dovrebbe trionfare. 6. Ricordati che Cristo ti rende partecipe alla sua vittoria, sì, dopo averti sgozzato. 7. Stai in ascolto alla parola di Dio, sì, in ginocchio, prostrato. 7. no, 8. Sii umile e ama la mortificazione. Sì, così ti posso inculare, fregare, sottomettere meglio. 9. Oh, pronto?
Date una mano in bianco. Capito?
Dimmi.
Date una mano in bianco.
Dimmi.
Sì.
Dimmi.
Sì.
Allora?
Allora? Allora 60 minuti.
Bene.
Ciao.
Ciao. Ammiriamo sempre la dialettica dei cristiani. Cosa volete fare? È la mente superiore del loro dio assassino. 9. Prega sempre senza stancarti. Sì, così distruggi tutte le tensioni della vita. Così costruisci la tua sottomissione. 10. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Bene, così sei bello in ginocchio. In realtà questo vescovo di Genova ama molto stuprare bambini costringendolo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ama molto distruggere la vita. Lo scontro che avviene contro questo personaggio, che si chiama Tetta Manzi oltretutto, è uno scontro che fa semplicemente ridere. Ridere perché l'unica cosa che si può scontrarsi con un personaggio del genere è sputargli in faccia e basta, insomma, né più né meno. È solo un ladro, un delinquente, un farabutto che chiede a chi deruba di accettare di essere derubati. È veramente la logica perversa del cristianesimo. Palermo, dal Gazzettino, 2 marzo 2001, un sacrestano di 77 anni accusato di violenza sessuale ha confessato di aver molestato la giovane parrocchiana. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao, io volevo semplicemente un'informazione. Ho visto in internet che tenete delle conferenze.
Sì.
E volevo sapere se ci sarà quella di venerdì.
Domani sera, sì.
Benissimo, perché io sono venuto all'altra conferenza ma non c'era nessuno.
A che ora sei arrivato?
Alle 9.
Non c'era più nessuno. L'appuntamento lo facciamo dalle 8:15 alle 8:40, massimo aspettiamo 8:45.
Perché c'è una grossa mancanza di questa radio, che non arriva sotto i colli uganei, purtroppo.
È un vero peccato.
È un vero peccato.
Sì.
Complimenti intanto.
No, mi spiace che tu sia venuto e non hai trovato nessuno, perché eravamo già partiti per andare al punto d'incontro, diciamo così. Comunque, dalle 8:15 dalle 20:15 alle 20:40 siamo sicuramente là.
Benissimo, allora domani sera sarò lì.
Grazie.
Ciao,
ti aspetto, ciao.
Ciao.
Vabbè. Anche abbiamo avuto questa notizia, gente che è arrivata, e d'altronde ci sono mancati anche due personaggi che avrebbero potuto stare attenti e portare le persone. Purtroppo anche fra di noi ci sono degli impegni a volte che non riusciamo a parare tutto. Mi dispiace, vabbè. Sacrestano molesta ragazzina di 16 anni condannato. Un sacrestano di 77 anni accusato di violenza sessuale ha confessato di aver molestato la giovane parrocchiana che l'aveva denunciato. Ieri ha patteggiato una condanna a 1 anno e 8 mesi. Una precedente condanna per diserzione gli ha impedito di ottenere la sospensione condizionale della pena. Già. Allora, Gazzettino del 2 marzo 2001. Cosa abbiamo? Un'epidemia di malaria accelerò la fine dell'impero romano. Tracce della malaria nel DNA di un bambino del V secolo, New York. L'incontro fra archeologia e scienza. In realtà, nel V secolo d.C. ormai il cristianesimo stava prendendo la supremazia. E qui siamo nel 452 circa. E praticamente stava abbandonando tutto quello che erano le costruzioni, le bonifiche, la sistemazione del territorio e tutto il resto. Naturalmente c'è stata un'epidemia di malaria che sicuramente probabilmente sarebbe stata comunque, ma in ogni caso aggravata dalle situazioni igieniche e dalla distruzione della medicina che il cristianesimo aveva messo in atto, e chiaramente questo ha dato un'altra mazziata all'impero romano. quando noi facciamo delle azioni, queste azioni si riproducono nell'ambiente, si riproducono nella vita. Se noi facciamo esplodere una carica di dinamite sotto una montagna e la montagna è piena di neve, non possiamo non pensare che venga giù la valanga. Per cui se noi facciamo delle azioni ci sono tutta una serie di adattamenti. L'essere natura non è amorfo, non è immobile. Noi non siamo creati d'immagine e somiglianza di un dio pazzo. Per cui se noi non curiamo il territorio, nel territorio ci sono tutta una serie di forze, tutta una serie di elementi che tendono all'autoadattamento. Se crescono i topi, crescono anche gli uccelli che li vanno a caccia. Se noi sterminiamo tutti i topi, diminuiscono anche gli uccelli. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Gian Michele.
Dimmi.
No, io dico solo una cosa, che veramente beati i puri di cuore che vedranno Dio, perché veramente qua, non so, tutti i santi qua, tutti i maestri e tutti quanti puri, perché il discorso è che veramente bisogna... Io gli do ragione, dico la verità, perché ho questionato anche con mio padre oggi, perché basta andare a messa, qualche là invece non so cosa posso, perché veramente la verità viene fuori da queste cose qua, perché secondo me è così. Dopo non so, io probabilmente non sono all'altezza di parlare con lei, perché non sono neanche, diciamo, tanto intelligente da dire. Comunque io gli do ragione, dico la verità, perché continuo, diciamo, a discutere anche con mio padre, perché basta andare in chiesa, no? Fare la confessione, la grande eucaristia pasquale, dopo puri e sani e non so, forse va bene così, non so se può darmi una risposta.
Sì, penso che per alcuni vada bene così.
Ecco, perfetto, va bene. Allora andiamo avanti, diciamo, beati che stanno bene così, diciamo.
No, non è beati, è anche un processo di autodistruzione che l'uomo ormai non riesce più a invertire. Perché serve molto...
è cronicizzata, come, vero?
Esatto, ci vuole molta violenza per invertirlo.
Ma perché bisogna veramente, tra padre e figlio, avere queste famose discussioni e non capirci più, non riconoscerci
ma guarda,
più?
Ma guarda che fa parte anche della crescita delle persone.
Troppo.
Cioè, esiste anche dal punto di vista puramente simbolico, il fatto che il figlio uccida il genitore, no? Che non è che lo uccide, ma rivendica una propria indipendenza di pensiero, di emozioni, e affronta la propria vita.
Però scusi, però si sta male, no? Perché praticamente, non essendo praticamente in concorso, riconoscersi col pensiero, ci si distacca un po', diciamo, tra padre e figlio.
Certo.
Perché è brutto, però d'altra parte cosa posso fare se io non sono portato a fare?
No, ci voglio trovare quelle mediazioni nella vita di tutti i giorni, no? E la mediazione è anche quella dell'indipendenza del proprio pensiero, del proprio sentire, però bisogna che ci sia tutte e due le parti questo.
È difficile allora. Scusi, va.
Prego, grazie.
Saluto. No,
saluti, ciao. Va bene. Calcolata la massa dell'universo. Questa notizia di... Pronto? Sì, è il livello di intelligenza dei cristiani questo. No? Pronto? Pronto? Calcolata la massa dell'universo.
Pronto?
Sì?
Signore della Madonna, qua. Pronto?
Non ci senti? Pronto?
Non è possibile.
Boh, è la seconda volta che telefono sta signora e dice che non si sente. Con gli altri si sente, non riesco a capire. Pronto? Calcolata la massa dell'universo, immenso vuoto con un po' di mondi. La massa dell'universo è stata calcolata per la prima volta grazie a uno speciale strumento installato al telescopio anglo-australiano di Coolabah in Australia ed è molto inferiore a quanto finora ritenuto. Pronto? Grazie allo strumento che consente di misurare simultaneamente 400 punti di luce del telescopio, un'equipe di scienziati internazionali ha prodotto una mappa di 141.000 galassie, lontane fino a 3 miliardi di anni luce. 141.000 galassie fatte da milioni e milioni di stelle. L'essere umano che è su una delle più piccole stelle, cioè una stella di queste 141.000 per milioni, è creato d'immagine e somiglianza del Dio creatore assoluto dell'universo. Se questa non è pazzia pura, spiegatemi voi che cos'è. Oh, ancora al massacro di... Vabbè, siamo persi. Ritorno a ripetere ancora che del massacro delle ragazze in Nigeria non gliene è fregato niente a nessuno. Oh, madonna, miseriaccia cane, no, è sta roba, cazzo. Vabbè, sono parola. Tragedia delle bambine. Oh, un articolo a tutta pagina. 130 milioni di bambine infibulate. Anche in Italia è emergenza per le mutilazioni sessuali. Oggi e domani conferenza internazionale a Roma, l'obiettivo delle organizzazioni non governative è eliminare la pratica definitivamente entro il 2010. L'infibulazione. 130 milioni di donne mutilate. 130 milioni di donne che non devono aver piacere dal lato sessuale. Pronto? Sì?
Senta, vorrei dire tante cose che si può cambiare in una certa età. Quando si comincia da bambini, io mi ricordo la prima comunione, che non si deve mangiare fino a mezzanotte, non si può mangiare, se, altrimenti se tu mangiavi qualcosa a luna non potevi più fare comunione perché era peccato. Ho fatto la comunione e io avevo 6 anni, ma ancora di notte sapevo che avevo il dito in bocca, come tanti bambini loro che adesso hanno il ciuccio non fanno. E per paura di mettere qualcosa in bocca, mi sono messa le mani dentro nello stomaco, forse nei mutande, per dire mi metto le mani qui per non trovarmi domani mattina con questo dito in bocca, altrimenti faccio peccato. Alla mattina quando mi sono svegliata, mi sono trovata con questo dito in bocca, insomma. E non avevo più il coraggio, la paura, la tensione, adesso che mi succederà? Non ho il coraggio di dirlo. Era un'ossessione questa.
Cioè.
Ma è non da poco. Perché? Perché mi aveva abituato con questi gesti, con questa paura. A che dito adesso, sacramento, che ti mangi un piatto di pasta asciutta un'ora prima di andare a comunione, un piatto di spaghetti, una pizza e tutto va bene. Queste cose che mi mega cambia, che mi ha cambiato il cervello, perché allora mi ha tenuto così stretti, così paurosi, così... non dico neanche cosa. E adesso tutto è facile. Una volta Topica comincia a dire che è meglio i bambini quando vanno a messa la mattina, è meglio che prendano qualcosa perché sono piccoli, vecchi perché sono piccoli. Topica ha cambiato tutto tre volte. Una volta quando che avevamo fame e che non potevamo mangiare perché non ce n'era, e allora ti toccava stare senza mangiare. Adesso che potremmo andare a comunione e star senza mangiare, che staressimo meglio, no? Adesso dopo mangiare un bel piatto di spaghetti e poi venga a comunione che è tutto niente. Allora perché prima, era quel Dio di prima, di 50 anni fa, 60, non era quello di adesso? Tu Dio, non
io,
è sempre quello.
Allora,
perché allora c'era questi peccati? Peccato su tutto, peccato. Tutto adesso è diventato tutto facile. Perché questo cambiamento? Mi chiedo perché. Perché le cose sono cambiate anche per loro, la gente si è sviluppata.
Perché anche tu hai contribuito a cambiare?
La gente è andata a scuola, ha capito? E ora si sono rivoluzionati. Allora, ma se prima era peccato, perché adesso questo non è la stessa situazione? Vuol dire che loro, mamma, anche crescene, bisogna che si trasforma con loro un poco, però tengono sempre duro. Ma quante cose sono state fatte in queste maniere?
Certo.
Quante mille si può dire? Difatti qui che hanno una certa età, qui che telefonano, ah, che sei grande a una certa età, può pensare che parlo anche a 20 anni fa, ieri certo. Tutto peccato, al cinema non si poteva andare. Fuori di sera Ave Maria non si poteva andare, ballare anche a State by casa nostra qualche, perché una volta si ballava per le case, non fuori, non si poteva andare fuori, perché se nei fuori in casa alle 9 della sera ti eri una puttana. Anche se non ti avevi mai fatto bene. Ecco, e tutte queste cose dovevi star a casa, perché sennò era la fine del mondo. Adesso riparte ai 12 a notte, vieni in casa alle 5 di mattina, mi domando qui i preti, perché mi vai a casa adesso, già, su queste cose di signora, suo figlio, no, sa che è peccato se va fuori.
Che ci
no,
provano?
Alle 9 Ave Maria, iremo a casa e adesso vanno via alle 10 e tutto
va
qua.
Bene, devo
e
chiudere la trasmissione.
Questi piccoli problemetti, sì, che si va a trasformare, vuol dire che non sei Dio che le trasforma, sei il personaggio che lo trasforma per stare in piedi.
Devo chiudere la trasmissione, devo chiudere la trasmissione.
E okay. Questo è quello che fa cambiare, certo, il sistema.
Devo chiudere la trasmissione adesso, però, sai.
Non capisco.
Devo,
buongiorno.
Pronto?
Sì. Devo chiudere la trasmissione qui di Magia Stregoneria Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. E vi ricordo domani sera la conferenza. Ne parleremo in seconda trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci.